la nostra preghiera per il dono dello Spirito, secondo le parole dell'Apostolo nel giorno dell'Ascensione. È la preghiera che il Signore illumini gli occhi del nostro cuore, che possiamo vedere sempre, ogni giorno, nel cammino della nostra vita, possiamo sempre avere gli occhi per vedere la speranza a cui Dio ci ha chiamato.
Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo undicesimo, i versetti dal 14 al 19. Il secondo guai è passato, ed ecco, viene subito il terzo guai. Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani, seduti sui loro seggi, al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. Allora si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Parola di Dio.
Secondo un certo modo di ordinare o di comprendere il procedere della rivelazione dell'Apocalisse, e questo di oggi è una conclusione segnata dall'inno di vittoria, di ringraziamento, e corrispondente infatti alla settima tromba, cioè al numero 7. A questo punto la settima tromba viene suonata e quindi dobbiamo attenderci che ciò che il veggente vede e riferisce riguarda la fine. E noi possiamo pensare che è un anticipo di questa fine, che lui vede sin da ora. Forse segnata poi anche dall'aprirsi del Tempio di Dio. Vediamo insieme come abbiamo potuto comprendere questa nuova profezia, in questo caso io credo confermata. Si tratta di Gerusalemme, del giudizio su Gerusalemme e della sua salvezza, del suo riscatto.
Rispetto a questo raccogliersi di elementi attesi e conclusivi, certamente bisogna ricordare che i sigilli si erano chiusi con il capitolo 8, versetto 1, quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio e poi ai sette angeli vengono date sette trombe. Si apriva questo settenario delle trombe, che adesso si è chiuso, le ultime corrispondevano ai guai, quindi insomma si chiudono le trombe che però chiudevano anche la finale dei sigilli, e aveva detto in 10 versetto 7: nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora ci sarà il mistero di Dio compiuto, come egli ha annunziato ai suoi servi profeti. Quindi adesso a me pareva che le cose che vengono dette, appunto a partire già da questo inno, siano legate a questo compimento del mistero di Dio annunciato. Quello che viene detto dai 24 vegliardi che si prostrano è che il regno è stato instaurato. A me parrebbe di intendere che è stato sconfitto, diciamo, c'è stato un tempo in cui è stato permesso una vittoria dei nemici, e adesso il regno di nuovo viene instaurato in questo senso qua, non che Dio prima non fosse re, ma che è pienamente, riprende in pieno possesso, si chiude un tempo in cui era lasciato uno spazio ai nemici, e dice che instaurato il regno è il giorno dell'ira e del giudizio. Quando fa l'elenco dice che sono i suoi servi, i profeti, i santi, e poi l'ultima categoria sono quanti temono il nome, piccoli e grandi che siano. A me, io intendevo con questa apertura sui timorati del nome una categoria che si allarga anche ai gentili. Le genti hanno, dice il versetto 18, inizia dicendo che si sono spaventate, però si sono spaventate e hanno dovuto diciamo prendere posizione. Anche tra le genti, io intenderei, quanti hanno piegato la testa, quanto hanno temuto il nome, sono dentro alla potestà di Dio, a questa restaurazione del regno.
Solo un'impressione che certamente non risolve le riflessioni sul senso, sull'oggetto di questa lode, di questo giudizio, se il popolo o se c'è già un'apertura al mondo, però davvero questo brano mi sembra che faccia riferimento quasi esplicito al momento della morte del Signore, perché davvero questi riferimenti a questo regno che si instaura, a questo ora, c'è. E allora, se per caso può avere un senso, e davvero lì si ricapitola tutta la storia, si ricapitola Israele, che io, per il taglio che abbiamo preso, vedo in questi 24 anziani, un po' dall'inizio, da quando sono comparsi, che poi dopo sanno e proclamano che in quel momento si apre il giudizio che è su tutti. Sono loro che lo dicono, ma l'apertura è la rivelazione, la lode richiama un giudizio che sarà su, un giudizio e una salvezza, che c'è cioè una ricompensa che sarà poi su tutti. Quelli, non solo i servi, i profeti, i santi, che già si era visto che salivano in cielo, che saliva verso il cielo, quelli che avevano temuto, e poi dopo tutti quanti, quelli che temeranno il suo nome, ma per la grazia di questo regno che appartiene al Signore nostro e al suo Cristo.
pensando a tutto l'apparato del Tempio e dell'antica alleanza, così anche come l'autore della lettera agli ebrei si preoccupa di descriverla, e poi come la conosciamo dall'Antico Testamento, questo versetto 19 dovrebbe essere proprio dirompente. Si aprì il Tempio di Dio nel cielo e apparve l'arca della sua alleanza. E veramente è
bellissimo.
Appunto, sì, per chi conosce, per chi vive nella realtà della economia del Tempio, questo apparire dell'arca della sua alleanza non può essere che un compimento. E infatti anche il versetto 15, non mi ricordo cosa dice la nuova traduzione, comunque dice avvenne Geneto il regno, no, dice un attimo,
sì.
No, prima
il regno del mondo.
Ecco, è venuto il regno del mondo del Signore nostro Gesù e del suo Cristo.
Sì.
Ed egli regnerà, mi sembra proprio un evento puntuale che accade adesso. Si è instaurato. Io non so se sia opportuno andare avanti per una interpretazione che non è quella di tutti, comunque. Io mi confermo ancora che ciò che precede sono ancora i precursori, i due testimoni rappresentano i precursori, e alla sesta tromba tutti i precursori di Gesù, descritti con tutti i tratti dei profeti e della legge antica. E qui mi sembrava, quando dice «è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti», e di rendere la tua ricompensa ai tuoi profeti, ai santi, mi sembra proprio la giustizia fatta anche verso chi ha reso la testimonianza a Dio nell'antica alleanza. E poi il versetto 18, le genti si sono adirate, come dire, si adirino pure le genti, ma è venuta la tua ira.
L'autore non conosce due alleanze. L'autore conosce un'alleanza sola, è tutto vero, voglio dire, però tutto in continuità per l'autore, non ci sono due arche, due alleanze, ce n'è una sola.
Questa è l'arca del cielo, di cui quella della terra è una copia.
Certo.
Io non parlo di due alleanze.
Due?
Forse per saldare la pericope di oggi a quella di ieri, a me sembra che questa lode celeste si potrebbe saldare a questi superstiti, che sono poi il resto che danno gloria a Dio sulla terra, del versetto 13. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. E questi che sono appunto convertiti con questo secondo guai, con questo altro giudizio di Dio appunto sulla città santa, e a questa conversione c'è questa lode nella terra, nel cielo, ma appunto è per l'instaurazione del regno e la vittoria del Cristo.
È un testo molto bello, a me sembra più chiaro, però è chiaro che il chiaro qui, la chiarezza, può apparire in certi momenti e poi sparire. A me sembra comunque molto più lineare e chiaro. Quello che abbiamo visto prima è tutto in continuità, il capitolo 11 riguarda Gerusalemme, Israele, popolo di Dio, di cui fanno parte sicuramente anche, ma questo da sempre, timorati di Dio sono dentro, non è il mondo pagano in generale. Noi sentiamo nel testo precedente, volevo sottolineare questo, al centro c'è la vicenda della morte, del martirio, della risurrezione, la risurrezione dei due testimoni, che è molto vicina a quella di Cristo, e questo è centrale. E quello è il tempo della testimonianza. È proprio il tempo della testimonianza, della morte che poi viene riscattata con la risurrezione, davanti alla quale tutti rimangono colpiti, che è fondamentale per produrre quello che è la vittoria finale. Insomma, questo è uno dei punti che si vedrà anche più avanti, forse il punto più importante di interesse dell'autore, mostrare cioè la funzione così importante della testimonianza dei discepoli dell'agnello, come quella dell'agnello. Ricordiamo che l'agnello è sempre al centro. Capitoli 4 e 5 rimangono sempre fermi su tutta l'Apocalisse. Il mistero dell'agnello si riflette nel mistero della testimonianza, che produce la vittoria di Dio. E qui viene descritto con la settima tromba in anticipo, per così dire, però è la descrizione già finale, dice, ma poi continua l'Apocalisse, continua, e vedremo com'è organizzata. Continua sul giudizio e la salvezza delle genti. Però, e si potrebbe già mostrare, ma lo vedremo, qui mi sembra che c'è il canto finale, è già un anticipo del canto finale che lui vede. Siccome tratta di come Gerusalemme verrà riscattata, cioè col martirio, questo è centrale. Parlerà anche dopo di questo, troveremo di nuovo i 144.000, e altri punti importanti per le genti, cioè di come verranno riscattate le genti. Qui mi sembra che l'effetto di questa testimonianza è la vittoria. La settima tromba, notiamo al versetto 15, io voglio notare due o tre cose per concludere. È venuto, traduce così, ecco il regno del mondo. Notiamo che c'è il regno del mondo, perché Dio in cielo regna già, ma sul mondo no, anche se è chiaro che è lui il re, ma non regna. E difatti noi continuiamo a invocare, venga il tuo regno, anche il Padre nostro, che è sempre un ottimo riferimento, secondo me, per capire tutto il contesto dell'Apocalisse, che riguarda l'instaurazione del regno di Dio sulla terra, cioè per l'umanità. E il regno del mondo, aggiunge anche del Cristo, e regnerà, notiamo, per i secoli dei secoli sul mondo, quindi per sempre. Non è il regno dei mille anni che salterà poi fuori, questo è il regno definitivo sul mondo. Poi c'è il ringraziamento, e anche questo è interessante. Ti ringraziamo, versetto 17, o Signore Dio Onnipotente, notiamo che dice che sei e che eri. Cosa manca? Che viene. Non si dice più che viene alla fine. Non deve essere un caso. Non è che sia dimenticato, perché che sei e che eri che viene è una traduzione del nome di Dio, qui non è che lo salta per caso, probabilmente, no? E hai preso in mano, ecco, la tua potenza grande, e regni, e Vasilevsas, e stai regnando, e regni. Questo è il ringraziamento. E poi c'è la descrizione, al versetto 18, di un processo di questo. Cos'è avvenuto? Com'è avvenuto questo? Le genti si adirarono. L'ira delle genti, la tua ira è venuta, dice così, venne la tua ira, e il tempo di giudicare i morti era il giudizio finale e di dar la ricompensa a tutti i martiri. Quindi ci possono essere dentro tutti quelli che sono comunque tutte persone che conoscono il Dio di Israele, chiaro, anche i timorati, tutti, il fatto che non siano tutti ebrei, questo va bene. E questo era, diciamo, il compito di coloro che finalmente adesso ricevono la ricompensa della testimonianza, che alla fine, questo è il Salmo 2, molti lo notano, è importantissimo, è il Salmo 2. Il Salmo 2 cosa dice? Perché si adirarono le genti? E Dio che si adire deride, e dice, sono io che ho instaurato, eccetera. il Salmo 2 ha come al centro, al suo centro, che poi apre il Salterio, di chi sono le genti sul Sion, le genti sono del Messia, le genti sono di Dio, ti darò in eredità le genti. E questo apre tutto il resto anche secondo me dell'Apocalisse, ciò che segue. Comunque è all'ultimo punto che abbiamo tutti notato, si aprì, e anche questo è misterioso, si può avere diversi significati, Naos è il Tempio, ma il Tempio, come sappiamo, Naos è l'intimo del Tempio, Difatti quello che si vede è l'arca, che normalmente non si può vedere. Si aprì, questo torna altre volte, torna per esempio, lo vedremo al capitolo 15, il momento supremo. Io penso che voglia una delle possibilità, e poi c'è il contesto della rivelazione, tuoni, lampi, eccetera, la rivelazione di Dio. L'arca rappresenta la fedeltà di Dio alle sue promesse. Si aprì il tempio di Dio e l'arca, parve l'arca, che è il segno della fedeltà di Dio, che ha realizzato le sue promesse. Questo si potrebbe intendere in questo modo, il fatto che qui si possa, io penso ragionevolmente, insistere sul fatto che qui c'è una visione della fine, è una vittoria finale, definitiva, confermerebbe che poi il resto, che qui l'autore vuole concludere il discorso su Gerusalemme, sul giudizio su Gerusalemme, l'abbiamo visto prima, che sarà dato in mano ai gentili, eccetera, e sulla testimonianza che devono dare i testimoni, e questo produrrà la vittoria di Dio e quindi il riscatto di Gerusalemme. Che il Signore illumini, come dicevo all'inizio della Messa, secondo la preghiera dell'Apostolo Paolo, abbiamo ascoltato domenica nel giorno dell'Ascensione. Illumini sempre, ogni giorno, gli occhi del nostro cuore col suo Spirito, perché possiamo vedere la speranza a cui ci ha chiamato. Possiamo vederla ogni giorno nel nostro cammino concreto, quotidiano. Per questo preghiamo, non solo per noi, diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.